Ben trovati su Radio Time, ovviamente come sempre in radio e anche in TV sul canale 91 del Digitale Terrestre. Avviamo anche la nostra diretta Facebook del Time Magazine in questo venerdì 8 aprile. Ben trovati anche da Massimo Pisciotto.
Buongiorno, sono arrivato.
Ma soprattutto ben trovata la candidata alla poltrona di sindaco per Fratelli d'Italia, Carolina Varchi. Buongiorno, Carolina.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Noi stiamo facendo questo percorso per cercare di far conoscere agli ascoltatori i soggetti che si candidano a questa importante tornata elettorale, vero? 5 anni di delirio aspettano praticamente un nuovo sindaco, una nuova giunta, un nuovo consiglio comunale, anche i consiglieri di circoscrizione, perché la città non è proprio serenissima,
non
bellissima e fantastica.
Non sta bene la città.
È successo qualcosa, e non sono stati gli alieni a intervenire, che sta un po' destabilizzando le sorti di questa città. Quindi la prima domanda che voglio farti, perché credo che sia l'argomento frequentemente mancante in questi tempi di campagna elettorale, il programma.
Allora, noi abbiamo condotto un lavoro molto preciso sul programma, abbiamo avviato dei laboratori tematici ai quali hanno partecipato tantissimi cittadini, anche nelle loro qualità, quindi insegnanti, addetti ai lavori, ciascuno di del proprio ramo. E adesso abbiamo anche lanciato tramite i social un invito a partecipare, siamo stati sommersi dalle proposte.
Sì.
Quindi sicuramente il nostro programma sarà articolato in punti divisi per macro temi che riguardano la città, e poi sarà caratterizzato anche da piccole cose concrete da poter realizzare ogni giorno, dal semaforo alla rotonda, alla una pulizia di una determinata zona, al ripristino di alcuni spazi pubblici, soprattutto il verde, è una grande richiesta che fanno tantissimi. Io credo che il verde e gli alberi debbano essere considerati quasi una infrastruttura ambientale per l'importanza che hanno sulle nostre vite. Ecco, tutto questo sarà a breve reso noto, ovviamente tramite il mio sito internet, tramite i canali social, e poi stiamo conducendo una campagna elettorale diversa. Abbiamo affrontato il momento delle grandi convention, ne abbiamo fatta una con Giorgia Meloni, che ha presentato a Palermo il suo libro qualche mese fa, e lei ha dato il via a questa mia candidatura. Quindi abbiamo coinvolto con delle importantissime manifestazioni tanti cittadini, ma adesso secondo noi è il momento di scendere strada per strada ad incontrarli. Mi piacerebbe poter dire uno per uno, ma non so se il tempo sarà clemente, ma sicuramente poterli incontrare nei quartieri e nelle piazze più importanti della città per ascoltarli direttamente.
Allora, proprio di ascoltare, vorrei togliere subito questa spina nel fianco, sì, perché qualche settimana fa c'è stata una tua considerazione su una delle azioni presa da questa amministrazione, che è quella della ZTL, che secondo me ha assunto una connotazione di trasformazione, una vera e propria aberrazione probabilmente di quello che hai detto. Il messaggio che è passato è naturalmente tutto ciò che ha a che fare con il lato opposto dal punto di vista politico, sia dei rappresentanti politici che dei cittadini, è stato sottolineato, rimbalzava sui social. Tu hai detto: la prima cosa che faccio, tolgo la ZTL.
Ma allora, in realtà io non l'ho mai detto, nel senso che
abbiamo questo dubbio.
Allora, dico a favore di
è successa una cosa divertentissima: non solo io non l'ho mai detto, ma nessun giornale lo ha mai neanche scritto. Quindi solitamente si dice: ah, i giornalisti hanno travisato le mie parole.
Neanche quello.
Però ci sono stati degli esponenti della sinistra palermitana che hanno inventato una mia dichiarazione e hanno replicato una mia dichiarazione inventata. Allora, il mio pensiero
è tipo Marzullo, fatti una domanda e la tua risposta.
Esatto, il mio pensiero autentico sulla ZTL è questo: la ZTL, così come è stata pensata da Giusto Catania e da questa amministrazione di sinistra che è nemica dei cittadini, perché questo è una ZTL che non funziona, che nasce soltanto per fare cassa. Quindi
la
se
fa
hai
male, peraltro.
Esatto, quindi se hai una macchina con determinati requisiti, paghi, entri e inquini liberamente, quindi il dato ambientale è tutto da vedere. Eppure sul sito del comune di Palermo ancora campeggia una scritta dove si legge: la ZTL è un provvedimento a tutela dell'ambiente. I risultati delle centraline che fanno i rilevamenti dicono che non c'è stato successo, ma proprio perché la ZTL di Giusto Catania non è stata accompagnata da servizi né per i residenti né per i cittadini. L'effetto qual è stato? Che i palermitani non residenti sono scappati dal centro storico, che si è commercialmente desertificato, quindi oggi ne pagano le conseguenze tutti, ne pagano le conseguenze quei pochi esercenti che sono riusciti a rimanere, esatto, in vita, sono, hanno ancora le saracinesche alzate, ne pagano le conseguenze i proprietari di immobili che nessuno vuole più e ne pagano le conseguenze i palermitani che non possono godere delle meraviglie del centro storico più bello d'Europa.
Ecco, no, che sto guardando anche perché è venuta fuori da Giusto Catania.
Sì, che non avevamo che, dubbi in questo senso.
Hai definito la ZTL una misura che fatta così non serve a niente. Quindi c'è la dichiarazione, una misura che fatta così non
che
serve.
Che è esattamente niente. Quello che hai detto adesso.
Che è stato trasformato, voglio abolire la ZTL. E lui aggiunge, dice, dopodiché passerà ad abolire le isole pedonali, le piste ciclabili. Quindi, insomma, questa è.
Certo, se
è
per
politica.
Piste ciclabili, Giusto Catania intende le piste ciclabili disegnate sui marciapiedi di Via Libertà con i ciclisti che dovrebbero infrangersi o contro i lampioni
o contro
i pedoni, diciamo, abbiamo un concetto di piste ciclabili differenti, io e Giusto Catania.
Allora, ti vedo carica. Ecco, senti, tu hai un vantaggio che per alcuni potrebbe essere uno svantaggio, quello di essere un volto non conosciutissimo, ma dietro hai un'esperienza politica che invece ti rende autorevole. Sì. Come lo stai vivendo questo passaggio alla notorietà, al grande pubblico?
Sto vivendo una situazione stranissima. Io ho i ragazzi di 20 anni che mi danno del lei, gli addetti ai lavori che mi chiamano la giovanissima. Quindi a 38 anni con 12 anni di contributi previdenziali alle spalle già versati, una figlia, io sono la giovanissima candidata a sindaco. Quindi da un lato, diciamo, vivo questi alterni sentimenti tra essere considerata matusa dai ragazzini e poi giovanissima dagli addetti ai lavori. Esatto. Però realisticamente quello che io vedo da parte di tantissimi è la curiosità nei miei confronti, mi vogliono conoscere, mi scrivono, mi vogliono incontrare. Io ho passato la mia vita a studiare prima, a lavorare poi, e la militanza politica è stata la passione che mi ha accompagnato dall'anno dell'immatricolazione all'università. Io ho cominciato a fare politica perché facevo sindacalismo studentesco.
Ma io mi ricordo che io ci siamo conosciuti, tu eri ancora all'università che cominciavi a bazzicare le aree politiche.
Assolutamente sì, quando mi sono immatricolato ho cominciato, sono stata eletta subito e poi fino alla laurea ero rappresentante del consiglio degli studenti, presiedevo la commissione cultura, quindi non ho mai mollato la rappresentanza
politica, diciamo,
studentesca.
Pensa ad avercela contro nelle sedute sindacali,
peggio per loro. Allora, subito, perché tu hai fatto una considerazione su tutti quelli che sarebbero gli interventi, il programma, i macro temi, e poi passo per passo dal lampione e quant'altro, e la domanda che naturalmente arriva posta da più persone: c'è la possibilità di realizzare tutto quello che dice? Facendo i conti della serva, i piccioli per mettere in piedi questa città ci sono, pulire una zona per ripulirla tra un anno non serve.
Allora, è un'osservazione giustissima, peraltro un'osservazione quanto mai attuale, perché come sapete il comune di Palermo in questi giorni vive il travaglio grandissimo di questo piano di riequilibrio. Sostanzialmente l'amministrazione ha portato Palermo al dissesto funzionale, non perché lo dica io ovviamente, ma perché lo ha scritto il ragioniere generale nero su bianco già nel mese di gennaio. Quindi c'erano due strade: o il dissesto, che ha ovviamente delle responsabilità gravi per gli amministratori, o il piano di riequilibrio. Orlando e la sua amministrazione, sentendosi in qualche maniera partecipi del governo Draghi, visto che il PD, il Movimento 5 Stelle, sono al governo con Draghi, hanno scelto la via del piano di riequilibrio. Cosa hanno fatto? Nell'ultima legge di bilancio hanno stanziato a Roma 2.670 milioni per le città capoluogo di area metropolitana. Come sapete, Palermo è la quinta città d'Italia, quindi ci saremmo aspettati un trattamento di primissimo livello, considerato peraltro che il sindaco del Partito Democratico.
Cioè, ed invece, gioca in casa, quindi.
Esatto, ed invece tutti questi soldi, quasi tutti, Milano, se li sono divisi Torino e Napoli, e a Palermo sono capitate solo le briciole, le molliche. Quindi Orlando e la sua amministrazione avevano fatto un piano di riequilibrio basato su un trasferimento che si aspettavano almeno 500 milioni, che non arriverà perché ne arriveranno 180. Anche non meno. Solo, ma proprio notizia di ieri, l'AMAT
ne
chiede
111.
111. Quindi oggettivamente io ho un programma che ho arricchito grazie ai contributi di tantissimi professionisti, tantissimi studiosi, tantissimi cittadini che vivono come me questa città ogni giorno, però è un dato di fatto che materialmente il prossimo sindaco, quando avrà la disponibilità di tutte le carte, perché poi come sapete questo piano di riequilibrio è stato avvolto dal mistero, sì, non si sapeva se c'era, non c'era, cosa c'era scritto, a quel punto si potrà vedere cosa fare. L'unica cosa però mi permetto di dire, senza il coinvolgimento dei privati difficilmente si potranno ottenere dei risultati. Quindi la prima cosa che io farei è sovvertire questo paradigma culturale. C'è bisogno dell'interazione con i privati, c'è bisogno di trasparenza, perché questa interazione avvenga in maniera assolutamente legittima e regolare.
Sì, perché c'è il demonio del privato. A Palermo, in Sicilia, quando si parla di privato automaticamente è come se si dicesse: voglio esternalizzare alla mafia. No. Si può fare bene un appalto, si può garantire il servizio.
Si può fare bene, ma la pubblica amministrazione deve essere trasparente, perché io sono avvocato penalista, quindi anche come dato diciamo empirico posso dire che il malaffare, la corruttela si annidano dove manca la trasparenza, perché chiaro, dove c'è trasparenza non si possono fare tracchigi, magheggi, come magheggi si suol dire.
Allora Antonio scrive: come città metropolitane, ha in mente di ampliare la rete metropolitana, includendo ad esempio anche Bagheria, perché il sindaco Palermo è anche il sindaco della città metropolitana, quindi metropolitana si tiene, cioè la città metropolitana
è una domanda,
è la metropolitana.
Esatto, è una domanda molto molto importante, perché come sapete dopo la soppressione delle province, il sindaco di Palermo finora, fino a che insomma non ci sarà un nuovo meccanismo elettorale, il sindaco di Palermo si occupa anche dell'area metropolitana, quindi di tutta la provincia, sì, che ha un numero di abitanti pari a quello della città. Inoltre, ci sono, per come si è sviluppata Palermo, ci sono tantissimi comuni lì dell'area limitrofa, quello che al nord chiamerebbero l'Interland palermitano, esatto, che di fatto formalmente risiedono in altri comuni, ma di fatto lavorano in città. Quindi è chiaro che anche a loro è rivolto il mio programma, senza alcun così complesso di superiorità nei loro confronti, e consentire a loro di poter arrivare in città, quindi con legando anche ad esempio la stazione di Bagheria, per rispondere al nostro ascoltatore, così come quelle che sono sull'altro versante, consentirebbe di evitare a queste persone di dover prendere l'autovettura, dover trascorrere parte delle loro giornate incolonnati nel viale della Regione Siciliana o in via Messina Marina. Quindi sicuramente sì, ci vuole un...
È un progetto di ampliamento che comporta spese, che poi torniamo sempre là. Ecco, tu dicevi prima il coinvolgimento dei privati diventa fondamentale, però dice questo ascoltatore: ma i privati devono essere controllati, e quindi si innesca questo.
I privati devono essere controllati e l'amministrazione deve essere trasparente perché tutti possano controllare. La vera sfida del 2022 secondo me è la trasparenza e la digitalizzazione, in un mondo in cui tutti siamo obbligati ad avere PEC, identità digitale, certo, mail, questo e quello, che ancora ci siano atti che si debbano protocollare a mano, altro a me sembra una cosa un po' surreale. Quindi sicuramente l'innovazione e la digitalizzazione possono aiutare questo meccanismo di trasparenza. Dopodiché sulle infrastrutture, e chiudo il dato dei trasporti, non è secondario il momento storico che noi stiamo vivendo, che vede anche l'investimento del PNRR.
È un'opportunità importante, ne parliamo tra qualche
istante. Di PNRR naturalmente ne parleremo. Adesso un piccolo break, qualche spot e poi torniamo in diretta.
Sì. Prima della pubblicità, restate con noi, perché noi siamo ancora in diretta Facebook, sì, fuori certo. Onda magari spoileriamo qualche altro argomento.
E intanto, per chi volesse porre delle domande alla candidata Carolina Varchi, 338-625-2521 per i vostri messaggi WhatsApp, oppure direttamente sulla pagina Facebook di Radio Time. Qualche spot e poi torniamo, restate con noi. Rieccoci in diretta, ancora bentrovati su Radio Time, Top City Radio, anche in TV sul canale 91. Salutiamo chi sta seguendo la diretta Facebook. Ospite con noi oggi, candidato al sindaco, Carolina Varchi. Quindi ti porti a sindaco, come si dice a Palermo.
Allora, spero che mi portino a sindaco.
Allora, parliamo di PNRR, perché questa, come accade spesso in Italia, dove il senso dell'assistenzialismo vige soprano, e lo stiamo vedendo insomma anche con questa nuova tecnica dei bonus per qualunque cosa, cioè il bonus per il gomito, il bonus per le sopracciglia, e quindi l'assistenzialismo continua, adesso c'è da gestire una quantità di denaro importante, per cui c'è una certa politica, non voglio fare nomi, ma insomma chi ha un minimo di conoscenza può immaginare a chi mi riferisco, riferisco. C'è una certa politica che ha strutturato la propria carriera negli ultimi 20-30 anni che non vede l'ora di riassettarsi proprio alla palermitana su quella poltrona, perché è il momento di cambiare. Dice, ma tu hai, guarda che 20 anni che stai qua, non hai cambiato assolutamente nulla, perché dovresti farlo adesso? Perché ora è importante, perché c'è l'opportunità e io ho esperienza. Il PNRR secondo me dovrebbe fare paura per una questione di responsabilità e per una questione di pericolosità. Come vedi tu l'utilizzo di queste somme e come pensi di sviluppare dei progetti in serie?
Allora, intanto per noi che siamo nell'estremo sud dell'Italia, il PNRR rischia di essere veramente l'ultima occasione per colmare, sì, quel divario che è infrastrutturale e quindi anche culturale come conseguenza, sì, rispetto alle regioni del nord. Quindi per questo motivo io, come parlamentare dei Fratelli d'Italia, ho sempre chiesto che almeno il 50% venisse destinato al sud.
Anche perché ti interrompo un attimo, vorrei ricordare,
è stato maggiorato proprio in funzione di colmare
una quantità di denaro in più, proprio perché l'Europa dice guardate che ve ne stiamo dando di più, perché dovete intervenire su questo gap.
Esatto.
E non sta succedendo.
Come accadde in Germania dopo la caduta del muro di Berlino, furono destinate più risorse alla Germania dell'Est che doveva recuperare un divario. Quindi c'è un primo problema che riguarda l'allocazione delle risorse, cioè io temo che alla fine il governo dica sì, è vero che ne avevamo di più per il sud, ma ve ne stanno arrivando di meno. Il secondo allarme che io ho lanciato e che mi viene segnalato da tantissimi amministratori di enti locali è che gli enti locali non hanno le figure idonee per la progettazione. Quindi proprio qualche settimana fa, durante il question time che la RAI fa ogni mercoledì, ho detto alla Carfagna, che il ministro per il sud, guardi ministro, gli enti locali lanciano questo allarme, come volete intervenire? Con dei commissari, con delle strutture ad hoc, con dei professionisti che possano essere pagati direttamente con queste risorse per fare i progetti? Perché il mio grande timore è che si sprechino questi fondi. Qual è il vero problema? Che noi dobbiamo raccontare un sud che non viva solo di turismo, cultura, mare, che sono le nostre meravigliose risorse, ma anche l'idea di un sud produttivo. Quindi se non si crea la decontribuzione, anche Confindustria Sicilia recentemente ha lanciato l'allarme, con le zone economiche speciali così ampie, se tutto è zona economica speciale allora niente è più zona economica speciale.
Normale,
quindi decontribuzione per agevolare le imprese che creano veri posti di lavoro, semplificazione, innovazione, e soprattutto le risorse del PNRR devono essere utilizzate per colmare il divario infrastrutturale. Non è normale che in Sicilia si festeggi per un treno che hanno chiamato Freccia Bianca, io ho ribattezzato Freccia Stanca perché è molto molto lento per arrivare a Catania. Io che ovviamente per lavoro giro tutta l'Italia mi rendo conto che veramente ci prendono in giro inaugurando una tratta con treni del genere. Quindi per noi il divario infrastrutturale è la prima cosa, crea un danno di cui nemmeno noi ci rendiamo conto esattamente, ma chi guarda dall'esterno e pensa di investire in Sicilia il problema se lo pone. Le nostre imprese che devono esportare i loro prodotti hanno un problema serissimo.
Okay, tu, è un problema geografico che va colmato in qualche maniera con le strutture.
Tu adesso stai parlando da deputato. E qui adesso trasformiamo questo in quello che potrebbe essere il tuo domani da giugno, cioè il sindaco. A quel punto, insomma, devi dimetterti dalla carica di deputato e vesti i panni di chi deve combattere e interfacciarsi con quello che tu eri prima.
Lascerei una comodissima poltrona romana per una poltrona che scotta a Villa Niscemi, ma ecco. Chi mi conosce sa che le sfide mi hanno sempre appassionato, e poi quando per chi fa politica veramente per passione, perché io nella vita, come ho detto prima, faccio l'avvocato, essere a servizio della propria città, specialmente se è la quinta città d'Italia, se è Palermo, che tutti noi amiamo visceralmente, è un onore. Anche solo essere candidata è un onore, figuriamoci indossare la fascia tricolore.
Senti, molti pongono la questione che sono tutti bravi a dire quali sono i problemi, però molta gente poi non propone soluzioni. Ecco, tu hai già in mente uno staff per esempio risolvere il problema della raccolta differenziata, che in 10 anni non si è riuscito ad allargare a tutta la città. Cioè hai in mente come fare, ecco, soluzioni.
O strada e marciapiede, ecco, prendiamone due a caso. Allora, poi magari parliamo di cimiteri, di quello che sia.
Le nostre aziende partecipate hanno la necessità di rivedere il piano industriale, il piano di gestione delle risorse umane. Questo è assolutamente pacifico. Okay. i dipendenti vanno motivati, vanno riqualificati e vanno impiegati in maniera razionale. Una raccolta differenziata così organizzata evidentemente non funziona, ma c'è anche un problema culturale di sfiducia da parte dei cittadini. Quanti di noi hanno sentito la frase tanto poi va a finire tutto insieme a bello lampo? È un mantra.
Come lo smonti questo?
Quindi questo si smonta intanto con un lavoro di educazione, e mi dispiace dirlo, ma l'educazione passa anche dalla repressione. Quindi se ci sono delle regole e c'è chi fa correttamente la raccolta differenziata, ha il diritto di sapere che chi la fa poco, la fa male e quindi inquina, viene sanzionato. Dopodiché, vi dicevo, un problema culturale, perché bisogna capire che lo scarto è risorsa. Dallo scarto possono derivare delle risorse se adeguatamente trattate. Quello che non si può trattare ovviamente deve essere smaltito, ma l'economia circolare nel 2022 è una risorsa importante. L'ambiente va tutelato, perché non è un qualcosa che ci hanno lasciato i nostri genitori, ma è un prestito che noi riceviamo dai nostri figli, e quindi a loro poi dobbiamo lasciare un ambiente in buone condizioni. Quindi c'è un problema culturale, ma c'è anche un problema di organizzazione del servizio, quindi va detto molto chiaramente. Spazzare una strada una volta ogni 3 mesi non serve
però
a niente.
Sempre soldi servono.
Servono sempre soldi, ma il bilancio comunale, i soldi del bilancio ci sono, il problema è capire come impiegarli.
Abbiamo visto che insomma, 250 milioni sono stati bruciati negli ultimi 5 anni.
La differenza tra un'amministrazione e l'altra è nella visione di città che quell'amministrazione ha, come decide di allocare le risorse. Certo. Questo vale per Palermo come vale a livello nazionale. Io ho sempre detto, invece di fare il bonus monopattini, date incentivi a chi assume donne vittime di violenza, per esempio.
Certo.
Senti, un altro argomento che è saltato fuori nell'arco di queste interviste: è opportuno secondo te fare un'unica società anziché avere Reset, Gesip, altre piccole sacche di lavoratori, così almeno quando c'è una criticità si sposta più facilmente del personale, perché attualmente alcune sono sottostaffate proprio per l'impossibilità di far transitare questi lavoratori?
Ma allora, io sono convinta, come ho detto prima, che i piani industriali vadano necessariamente rivisitati. Ovviamente negli obiettivi, se si rende conto che ci sono dei servizi duplicati o se ci si rende conto che ci sono delle società che in realtà hanno nello statuto o anche nell'organizzazione del personale la duplicazione di un servizio, che poi magari il comune decide di ripristino marciapiedi, le buche le fa RAP, la pulizia la fa, ecco, tutto questo ovviamente non è secondo me funzionale, quindi la razionalizzazione è sicuramente una cosa positiva.
Allora, sport e concerti, turismo, possibile che non si riesca a fare soldi con turismo, spettacoli, concerti e sport? Ricordiamo che Palermo ancora una volta quest'anno avrà niente di concerti, che si fermano a Taormina, Messina e
A Monreale si fermano. The Colors a Monreale. Però a Palermo niente.
Tutti rispetto per i The Colors, naturalmente, stiamo parlando di qualcosa di... Io parlavo proprio di palazzetto dello sport, di posti deputati a fare grossi concerti.
Sì,
quindi...
che io ricordo... diciamo degli anni della mia adolescenza, da Jovanotti ai Luna Pop, diciamo, sono ogni volta che c'era un concerto a Palermo, i Deep Purple, insomma, non ce li potevamo perdere. Ovviamente questo è un grave danno per la nostra economia, perché i grandi eventi fanno girare l'economia. Dopodiché io proporrò un regolamento per attrarre il turismo anche congressuale, il turismo sportivo, i grandi eventi dello sport che muovono con tutti gli atleti, loro team, le loro famiglie, delle importanti, diciamo, degli importanti flussi non solo di persone ma anche economici ovviamente. Certo. Tutto questo è possibile farlo, lo ha fatto ad esempio a Catania il nostro sindaco Salvo Poiese, quindi sono cose che si possono realizzare. Il turismo va concepito però come industria. La gestione turistica a livello amatoriale, ho un appartamento, realizzo
faccio
una affitta camera, faccio
business e basta,
non può funzionare. Ci vuole una visione, ci vuole una logica turistica di ampio respiro per attrarre i vari segmenti, che non è solo il flusso dei passeggeri che si muovono autonomamente con la prenotazione online, ma sono anche i tour operator, che però devono essere messi nelle condizioni di programmare. Come li metti in condizioni di programmare? dando prima un calendario di eventi che riguardino la città, sapere che a Palermo in quel determinato periodo ci sono questi eventi musicali, sportivi.
La programmazione.
La famosa programmazione.
La chimera della programmazione.
Che se ne parla, non è un po' così, una
è
chimera.
Come l'amalgama.
Sì, esattamente.
Dimmi, dov'è che la compri?
Allora, abbiamo la pubblicità. Prima della pubblicità ti lancio il prossimo argomento, perché ne parlavi prima, in merito alla raccolta, alla necessità di controllare il territorio, di reprimere chi non si vuole adeguare, chi vuole essere in civile. Mi porta questo un po' a parlare di polizia municipale. La polizia municipale soffre, ne parlavamo prima, per cui tra un po' parleremo di polizia municipale con il candidato, la candidata a sindaco Carolina Varchi. Qualche spot e poi torniamo in diretta, restate con noi. Rieccoci in diretta sulle note di Dove si balla ad Argent Amico. Questo è il Time Magazine su Radio Time e siamo ancora in piacevole compagnia del candidato a sindaco Carolina Varchi. Quindi abbiamo chiarito sindaco o sindaca, e sindaco.
Sindaco, non sindaco. Mi appassiona la guerra delle destine.
Ok,
no, decisamente no, decisamente.
Allora, ora torniamo nuovamente sulle strutture, sullo sport, sulle considerazioni, però ci eravamo lasciati prima parlando di polizia municipale. Pare che la polizia municipale abbia un problema di staffaggio, come dice Massimo.
Mi piace molto.
È una capacità del controllo del territorio, perché se no non si spiegherebbero tante cose in questa città. Non si capisce perché la gente può pensare in maniera assolutamente arbitraria di parcheggiare la macchina dove c'è la svolta a destra continua. Ovviamente io parlo delle cose che vedo, che dico botta di sale, ma se non lo vedi che c'è svolta a destra continua col semaforo, che se ti metti là blocchi
tutta
la
città. Ma è un minuto, non puoi stare un minuto, no.
E quindi non ce la fa. Come si fa a ristrutturare e riorganizzare il lavoro?
Allora,
capillare?
Intanto sulla sicurezza e il controllo del territorio io vorrei dire una cosa. Nel 2022 pensare di affidare soltanto a uomini e donne in divisa il controllo del territorio è da matti, perché è chiaro che anche sfruttando i fondi europei, a cui purtroppo il comune non ha aderito, si possono dotare le città di telecamere, si può quindi migliorare il controllo del territorio riducendo l'utilizzo di risorse umane e oltretutto questo consentirebbe anche di creare nel cittadino una sicurezza nella vita della propria città. Io ho ricevuto ovviamente molte segnalazioni di quartieri anche ad alta vocazione residenziale nei quali la gente non si sente più sicura perché l'illuminazione non funziona, perché con la pandemia si esce anche di meno, quindi quel traffico non c'è più, e soprattutto la chiusura degli esercizi commerciali. Una saracinesca alzata è comunque un presidio in una via. Quindi quando una strada viene privata dei suoi negozi, ovviamente è una strada meno sicura. Quindi sicuramente da un lato ci vuole una migliore organizzazione delle risorse umane, ma dall'altro lato la città si deve adeguare anche, come ho detto prima, perché poi si dice sempre come le vuoi fare queste cose, sfruttando i bandi europei sulla sicurezza. Si può dotare di telecamere per controllare meglio il territorio. Dopodiché, sui controlli, a me viene da ridere quando sento che la questura di Palermo ha chiesto al comune un'ordinanza sulla movida selvaggia. Ma non può funzionare così, perché la movida selvaggia va regolamentata con i controlli fatti agli abusivi, non mandando 10 volte
nello stesso locale.
Sempre nello stesso locale dove già sai che ha le autorizzazioni. Dopodiché siamo sempre lì. L'innovazione. Non è ammissibile che il comune debba mandare la polizia municipale in un locale a controllare che abbia un'autorizzazione che il comune ha rilasciato.
Ma con un click lo potresti vedere.
Ma il comune deve sapere che autorizzazioni
rilascia. Avendo subito tutti i controlli della municipale che venivano il venerdì a 1 di notte, quando sei nel piano del lavoro e ti deve fermare tutto, la domanda che io ponevo ai vigili ispettori, che ovviamente mi guardavano come a dire tu lo sai perché siamo qua, perché c'è qualcuno che ci ha mandato. Ma questo, ma se voi venite qui avrete un rollino, dice guarda vai in questo locale a quest'ora, perfetto, ma questo locale prima di venire a chiedere se io ho la licenza, ma la vuoi controllare se c'è, magari mi viene a chiedere qualcos'altro, anche perché sei venuto la settimana scorsa, cosa dovrebbe essere cambiato? Quindi mi viene da pensare, c'è la possibilità che qualcuno decida di utilizzare le forze dell'ordine per un proprio vantaggio, e se si può distruggere questo pensiero?
Allora, sicuramente, come ho detto prima, la trasparenza aiuterebbe a risolvere questi problemi, perché sapere qual è il criterio con cui vengono effettuati i controlli ovviamente darebbe garanzia di controlli equi per tutti. Dopodiché vi faccio un esempio. I nostri pescatori sono costretti a girare con il tablet nel quale devono caricare ogni tipo di pesce che pescano e la quantità di pesce che pescano. Se non lo caricano sul tablet beccano delle multe salatissime. Il comune non è in grado di dotare la polizia municipale di un tablet tramite il quale controllare se un determinato locale ha l'autorizzazione o no. Oh, così come avviene con le autovetture, guardi la targa, digiti la targa, sai se ha la polizza assicurativa o meno.
No, tra l'altro ci sono, la tecnologia è un po' più avanti, perché c'è un occhio telematico immediatamente mentre stai camminando in autostrada che ti prende la targa, loro non fanno niente, ti segnala quello non è a posto.
Aspetta, in autostrada
possono fare.
Il comune di Palermo l'ha inaugurata questa roba qui in pompa magna 4 anni fa, quindi è roba nuova per il comune di Palermo, che sono andato alla manifestazione.
Allora, con Orlando siamo il centro dell'accoglienza di tutti i clandestini del mondo, anche la DIA adesso, dopo che molti ne negavano l'esistenza, persino il Santo Padre si sono accorti della presenza della mafia nigeriana a Palermo,
che è un fenomeno.
Come se ne avessimo bisogno di essere e non fossero sufficienti quelle autoctone. Ad ogni carico di clandestini scaricato nei nostri porti aumentano le file dei mafiosi nigeriani. Lei cosa intende fare a proposito?
Allora, questa è una verità drammatica, perché ricordiamo che il primo tribunale a riconoscere l'esistenza di una mafia nigeriana, quindi a dire guardate che questi si sono organizzati e hanno copiato il modello criminale mafioso, è stato proprio il tribunale di Palermo. Ovviamente ogni volta che io ho fatto una denuncia mi è stato detto tu sei nemica dei quartieri popolari. Anche per dimostrare che non è vero, io tra poco andrò a Ballarò, proprio più tardi, dove mi aspettano tanti cittadini, tanti imprenditori, tanti esercenti che sono in regola con le istituzioni e vogliono sostenere la mia campagna elettorale.
Ma no, dice nei limiti di quello che può fare un sindaco, ha concluso, diciamo.
Siamo sempre lì. Cosa può fare un sindaco? Un sindaco può evitare che si creino zone franche. Un sindaco può evitare che nella sua città ci siano quartieri lasciati totalmente in balia di bande criminali, che siano italiane o che siano straniere.
Ma
poi
insieme abbiamo visto che si mettono insieme.
Esatto,
non è che
hanno
un bene
una
comune.
Partnership tra la mafia palermitana la mafia nigeriana. Ma questo perché? Perché se si dà la percezione che un quartiere è completamente in mano alle bande, e allora questo poi è il risultato, e purtroppo il buonismo a senso unico di Orlando e della sua amministrazione ha portato a questo. Quindi cosa può fare un comune? Un comune può dimostrare che in tutti i quartieri lo Stato è presente, dalle piccole cose, quindi dal rispetto delle regole, qualunque cosa tu faccia, che sia un cittadino che posteggia, un negoziante che apre, un ambulante che opera e svolge la sua attività. Sì. La legalità è un prerequisito dell'azione amministrativa. La legalità non può essere un traguardo. Noi abbiamo bisogno di legalità a monte, quindi come prerequisito.
No, mi viene in mente legalità e trasparenza. Si è scoperto che pare che l'amministrazione comunale o qualcuno dell'amministrazione, non ricordo, forse il vice sindaco, non vorrei dire una butata, una stronzata, anzi per usare un termine più adatto, si sia preoccupato del fatto che qualcuno fosse andato a chiedere i soldi del suolo pubblico a un certo circolo. Ma come fai a chiedere il solo pubblico al circolo che sono amici miei, che uno dice aspetta ma tu sei un membro di questa amministrazione, però non succede niente, sono tutti lì belli,
diciamo,
pronti
che
anche a candidarsi.
È opportuno che di questo si esprimano i giudici, perché sono le intercettazioni.
Però sono cose che possono capitare. Allora uno si domanda, si parla di trasparenza, c'è una certa sfiducia del cittadino, c'è un messaggio di un ascoltatore, ascoltiamolo proprio se riusciamo in 2 minuti
e
netti.
Poi dobbiamo anche riprendere.
Dottoressa, una considerazione: se avesse lo Stato impiegato quei soldi che sono destinati a pagare il reddito di cittadinanza nel fare delle fabbriche anche al sud, fabbriche di Stato, ci saremmo trovati ad avere più produttività e meno gente a casa che prende uno stipendio senza fare nulla.
Ecco.
Ma allora
la fabbrica di Stato
questa domanda mi consente di chiarire due aspetti fondamentali. Intanto, piuttosto che alla
devo
fabbrica,
devo dirti che abbiamo 2 minuti a disposizione,
lo farò, me li farò bastare. Io piuttosto che alla fabbrica di Stato credo alla partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa, e per questo ho depositato una proposta di legge, ma è una storica battaglia della destra italiana. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, aveva due funzioni: da un lato l'assistenzialismo, quindi dare a chi ha realmente bisogno, e poi come politica attiva del lavoro, quindi ti aiuto a trovare un lavoro. Noi purtroppo abbiamo navigator che navigano, scusate il gioco di parole, a vista, né potrebbero fare diversamente con gli scarsi mezzi a disposizione. Dall'altro lato, se questi soldi non vengono dati al datore di lavoro con la decontribuzione, perché siamo lì in Italia, il costo del lavoro è spaventoso, chi apre sa di avere lo Stato come socio al 50%, e questo non va bene. Quindi il reddito di cittadinanza non va bene perché è un fallimento in termini di politica attiva del lavoro. Non serve a trovare nuovi posti di lavoro. Gli strumenti che invece io ho indicato, fiscali e contributivi, servono a creare posti di lavoro.
Senti, un'ultimissima domanda, è proprio in 30 secondi. Situazione ex Almaviva, Covisian questa mattina erano in piazza a protestare. Tu ti sei già esposta come deputato della Camera, come sindaco potresti addirittura esporti ulteriormente?
Sì, sicuramente lo farò, l'ho già fatto, ho chiesto che il governo apra immediatamente un tavolo perché l'emergenza Covisian non riguarda solo Ita e Covisian, non è una questione tra imprese private, è una questione che riguarda la città di Palermo, è un disastro sociale ed è una bomba a orologeria che qualcuno ha piazzato nella nostra città, con la consapevolezza che scaduta la commessa, se la commessa non fosse stata immediatamente e certamente rinnovata, Covisian avrebbe mandato a mare tutto. E questa è una responsabilità gravissima di cui qualcuno deve rispondere. Quindi, siccome l'accordo fu fatto a novembre al Ministero, si ritorni subito al Ministero e si chiamino le imprese alla loro responsabilità nei confronti di un tessuto sociale ed economico già precario come quello di Palermo.
Mi pare perfetto e esaustivo, perfettamente anche nei tempi. Grazie a Carolina Varchi per essere stata
Grazie a voi.
In bocca al lupo per tutto, ci saranno altre occasioni per poterci confrontare e vedere magari come sta andando la campagna elettorale e le nuove sensazioni del tessuto sociale. Grazie Carolina Varchi, per noi Disco Time, qualche spot e poi torniamo. Ciao Carolina.
Ciao, grazie.